Rilevazione degli apprendimenti. Anno scolastico 2013-2014. Prova di italiano. Scuola primaria, classe quinta, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrà leggere due testi e poi rispondere alle domande che li seguono. Nella maggior parte dei casi, per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c'è un quadratino con una lettera dell'alfabeto A, B, C, D. Per rispondere devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta, una sola, che ritieni giusta, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In questo caso la crocetta è stata messa nella casella C. Roma. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È coraggioso. Sì. No. B. È timido. Sì. No. C. Ama lo studio. Sì. No. D. Gli piace giocare. Sì, no. E non sa mentire. Sì, no. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta. Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso è stato scritto no accanto alla risposta B, sbagliata, e poi è stata messa la crocetta nella casella D, in Europa, che è quella giusta. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere a una serie di domande di grammatica. Le istruzioni prima di ogni domanda ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i mesi mancanti. Gennaio, febbraio, puntini, aprile, puntini, 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 agosto. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti, in totale 75 minuti di tempo. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Parte prima, testo A. Kanit Westan. Fu così che un giorno ad Amsterdam un giovane apprendista artigiano di errore in errore giunse alla conoscenza della verità. Ciò accadde perché quando egli arrivò in questa grande e ricca città di commerci, piena di case lussuose, navi ondeggianti e uomini indaffarati, il suo sguardo fu colpito da una casa grande e bella come ancora non ne aveva viste in tutto il suo viaggio da Tuttlingen ad Amsterdam. A lungo osservò stupito quel magnifico palazzo, con i 6 comignoli sul tetto, con i ricchi cornicioni e le finestre alte, più alte della porta della casa di suo padre, e alla fine non poté fare a meno di chiedere informazioni a un passante. «Buon amico», gli disse, «mi saprebbe dire come si chiama il proprietario di questa splendida casa con le finestre piene di tulipani, aster e violaciocche?» Però l'uomo, che probabilmente aveva qualcosa di più importante da fare e purtroppo capiva il tedesco tanto quanto il suo interlocutore capiva l'olandese, ossia nulla, disse sbrigativo «Kanit Verstan» e se ne andò. Era una parola olandese che, tradotta in italiano, vuol dire «non capisco». Il giovane straniero però credette che quello fosse il nome del proprietario del quale aveva chiesto notizie. «Deve essere un uomo ricchissimo, questo signor Kanit Verstan», pensò e quindi proseguì. Di vicolo in vicolo, finalmente giunse al golfo Het Ei, o, in italiano, la Ypsilon. C'erano barche su barche, alberi maestri a non finire e all'inizio il giovane non sapeva come farsi strada con soli due occhi tra tutte quelle meraviglie, né come riuscire a guardarle abbastanza a lungo, finché una grande barca attirò la sua attenzione. Era arrivata da poco dall'India orientale e aveva appena attraccato. Sulla banchina c'erano già file intere di casse, una accanto all'altra e una sopra l'altra. Altre ancora venivano fatte rotolare fuori, botti pieni di zucchero e di caffè, di riso, di pepe e di liquirizia. Quando ebbe osservato abbastanza lo spettacolo, domandò a un tipo che aveva una cassa sulle spalle come si chiamava il fortunato al quale il mare portava tutte quelle merci. «Kanit Ferstan», fu la risposta. E il ragazzo pensò, «Ah, guarda, po' chi salta fuori di nuovo. Non c'è da stupirsi che possieda case di quelle fattezze e tenga davanti alla finestra tulipani nei vasi d'oro, l'uomo al quale il mare porge tali ricchezze». Tornò indietro e osservò molto tristemente tra sé quanto lui fosse povero tra tanta gente ricca al mondo. Stava pensando, «Ah, se anch'io potessi un giorno stare così bene come il signor Kanit Ferstan!» Quando girò l'angolo e vide un lungo corteo funebre. Quattro cavalli bardati di nero tiravano una bara coperta da un telo nero, lentamente e tristemente come se sapessero che stavano accompagnando un morto alla pace eterna. Seguiva un folto gruppo di amici e conoscenti del defunto, due a due, ammutoliti e avvolti nei loro cappotti neri. In lontananza si udiva il suono di una campana. Il ragazzo fu preso da quella malinconia che assale qualsiasi buon uomo che veda una bara e rimase con il cappello in mano, assorto, finché il corteo fu passato. Poi si avvicinò all'ultimo del seguito, il quale stava calcolando tra sé quanto avrebbe potuto guadagnare con il suo cotone se avesse rialzato il prezzo di 10 fiorini per ogni mezzo quintale. Il ragazzo lo tirò per il cappotto, si scusò sentinamente e disse: «Deve essere stato un suo buon amico, l'uomo per cui ora suona la campana e che lei segue preoccupato e pensieroso». «Kanit Ferstan», fu la risposta. Un paio di grosse lacrime bagnarono il viso del nostro viandante di Tuttlingen e il cuore gli si fece pesante e leggero allo stesso tempo. «Povero Kanit Ferstan», gridò, «cosa ti resta di tutte le tue ricchezze? Hai quello che avrò un giorno anch'io nella mia povertà, un abito da morto o un telo di lino, e di tutti quei tuoi bei fiori, forse una pianta di rosmarino o una pianta di ruta sul freddo petto». Immerso in questi pensieri, accompagnò il cadavere fino alla tomba, come se fosse stato un suo caro. Assistette mentre colui che credeva il signor Kanit Ferstan veniva calato giù nella sua ultima dimora, e la predica in olandese, della quale non capì neanche una parola, lo commosse più di tante in tedesco alle quali non aveva mai prestato attenzione. Infine, con il cuore più leggero, andò via insieme agli altri. Entrò in una locanda dove capivano la sua lingua e mangiò con appetito un pezzo di formaggio Limburger. E quando stava per attristarsi di nuovo al pensiero di quante persone ricche ci fossero al mondo mentre lui era così povero, gli tornò in mente il signor Kanit Ferstan di Amsterdam, la sua grande casa, la sua nave ricca e la sua fossa stretta. Nota 1. Tuttlingen è una città che si trova nel sud della Germania. Il testo è tratto e adattato da Johann Peter Hebel, Kanit Ferstan, in Era una notte buia e tempestosa e in Audi ragazzi 2002. A1. Dove si svolge la storia che hai letto? A2. Come si comporta il ragazzo appena arriva in città? A. Vuole conoscere alcune cose, ma non sa dove cercarle. B. Non sa dove andare e cerca qualcuno a cui chiedere informazioni. C. Si guarda intorno e resta ammirato da quello che vede. D. È intimorito dal gran movimento che vede intorno a sé. A3. Non ne aveva viste in tutto il suo viaggio. Riga 5. Che cosa non aveva visto il ragazzo? A. Persone indaffarate come quelle della città in cui era arrivato. B. case grandi e belle come quella che aveva attirato la sua attenzione. C. Città ricche di commerci come quella in cui l'aveva portato il suo viaggio. D. Navi ondeggianti come quelle che aveva ammirato del porto. A4. Buon amico, gli disse, mi saprebbe dire come si chiama il proprietario di questa splendida casa? Righe 10-11. Nel rivolgere questa domanda al passante, il ragazzo non tiene conto di una cosa che è importante per quello che succede dopo. Di che cosa si tratta? A. Il passante poteva non conoscere la lingua che lui parlava. B. Il passante poteva avere un impegno urgente da sbrigare. C. Il passante poteva non voler parlare con uno sconosciuto. D. Il passante poteva aver voglia di fargli uno scherzo. A5. A riga 13 c'è la parola interlocutore. Chi è l'interlocutore di cui si parla? A. L'amico. B. Il giovane apprendista. C. Il passante. D. Kenneth Verstan. A6. Era una parola olandese che tradotta in italiano vuol dire non capisco. Riga 15. Perché l'autore inserisce questa informazione nel testo? A. Per avvertire il lettore che l'olandese è una lingua difficile. B. Perché vuole fornire al lettore una spiegazione indispensabile. C. Perché vuole mostrare al lettore di conoscere le lingue. D. Per aumentare la curiosità e l'attesa del lettore. A7. E il ragazzo pensò. Ah, guarda un po' chi salta fuori di nuovo. Riga 30. A chi sta pensando il ragazzo? A. Al tipo con una cassa sulle spalle. B. A una delle navi arrivate al porto. C. Alla persona a cui aveva assegnato quel nome. D. Al passante che aveva incontrato appena arrivato in città. A8. Il protagonista ritiene che le ricche merci che vengono scaricate dalle navi appartengano al proprietario del palazzo che aveva visto entrando in città. Che cosa glielo fa pensare? A9. Domandò a un tipo che aveva una cassa sulle spalle come si chiamava il fortunato al quale il mare portava tutte quelle merci. Righe 27-29. Perché il giovane ritiene che il proprietario delle casse scaricate dalla barca sia fortunato? A. Perché quelle casse vengono scaricate senza che il proprietario faccia nessuna fatica. B. Perché tutta quella merce è un vero spettacolo e attira molta gente. C. Perché così tanta merce abbondante e preziosa lui non ce l'avrà mai. D. Perché quelle casse sono arrivate in regalo al proprietario senza che se le aspettasse. A10. Quali delle seguenti informazioni del testo aiutano a capire che cosa significa l'espressione corteo funebre? Metti una crocetta per ogni riga. A. Quattro cavalli bardati di nero tiravano una bara. Aiuta a capire? Non aiuta a capire. B. In lontananza si udiva il suono di una campana. Aiuta a capire? Non aiuta a capire. C. Seguiva un folto gruppo di amici e conoscenti del defunto, due a due. Aiuta a capire, non aiuta a capire. D. Il ragazzo fu preso dalla malinconia. Aiuta a capire, non aiuta a capire. A11. Nel testo, da riga 35 a riga 44, il funerale viene descritto in tutta la sua tristezza, ma qualcosa è fuori luogo. Che cosa? Copialo dal testo oppure riscriverlo con parole tue. A12. Perché il ragazzo si scusa sentitamente, riga 45, quando tira per il cappotto l'ultimo del seguito? A. Perché si sente intimidito da quella persona e ha paura di ricevere una risposta poco gentile. B. Perché crede che quella persona sia triste e non vuole disturbare il suo dolore. C. Perché ha capito di aver interrotto il calcolo di quella persona e di averla fatta sbagliare. D. Perché ha visto che quella persona è seria e pensa che sia un tipo che si arrabbia. A13. Infine, con il cuore più leggero, andò via insieme agli altri. Righe 59-60. Perché il giovane sente il cuore più leggero? A. Perché non è più solo e può visitare la città insieme agli altri. B. Perché ha avuto l'informazione che cercava. C. Perché finalmente può andare in un'osteria a mangiare. D. Perché non è più tormentato dall'invidia verso chi è ricco. Leggi la frase iniziale del testo riportata nel riquadro e rispondi alle quattro domande che seguono. Fu così che un giorno ad Amsterdam un giovane apprendista artigiano, di errore in errore, giunse alla conoscenza della verità. A 14. Qual è l'errore che il protagonista ha fatto? Scrivilo sulle righe qui sotto. A 15. Quale parola è più adatta a far capire il tipo di errore che ha fatto il protagonista? A. Equivoco. B. Disattenzione. C. Colpa. D. Imprudenza. A 16. Quale verità arriva a conoscere il giovane apprendista? A. Ci sono persone più fortunate di altre. B. La vita di chi è ricco finisce come quella di chi è povero. C. Le città sono piene di case lussuose, navi cariche di merci e uomini indaffarati. D. Quando arrivi in un paese straniero, riesci a comunicare anche se non conosci la lingua. A 17. L'autore avrebbe potuto inserire la frase riportata nel riquadro a sinistra in un altro punto del testo. Quale? A. Dopo la parte in cui il giovane vede il palazzo. B. Dopo la parte in cui il giovane incontra il passante. C. Dopo la parte in cui il giovane arriva al porto. D. Dopo la parte in cui il giovane partecipa al funerale. A 18. La fine del racconto lascia qualcosa di non detto. Che cosa devi aggiungere per capire quello che l'autore intende dire? Parte finale del racconto. E quando stava per rattristarsi di nuovo al pensiero di quante persone ricche ci fossero al mondo mentre lui era così povero, gli tornò in mente il signor Kanifferstan di Amsterdam. Ah, e allora si consolò, perché aveva capito che lui e il signor Kanifferstan alla fine non erano poi così diversi. B. E allora decise che avrebbe cercato qualcun altro da ammirare per non pensare più al signor Kanifferstan. C. E allora pensò che aveva ragione ad essere invidioso del signor Kanifferstan. D. E allora ricominciò a piangere, perché il signor Kanifferstan non c'era più. A 19. Come definiresti questa storia? A. È la storia di un'amicizia mancata. B. È la storia di una parola strana. C. È la storia di un fraintendimento che aiuta a vederci chiaro. D. È la storia di un viaggio in una città interessante e movimentata. Parte prima, testo B, paragrafo 1. Perché dormiamo? È il nostro cervello che ci obbliga a farlo. Ma per quale ragione? Per riposarsi? Certamente. In realtà, durante il sonno, è vero che alcuni organi rallentano la loro attività. Altri, invece, si attivano. Ad esempio, nei bambini e negli adolescenti, è proprio durante il sonno che viene secreto in maggior quantità l'ormone della crescita. Per eliminare lo stress? Certamente, durante la notte i nostri muscoli si rilassano e anche la psiche si riprende dalle fatiche quotidiane. Per consolidare quanto abbiamo imparato durante la veglia? In effetti, gli studenti, quando rileggono un'ultima volta la lezione prima di addormentarsi, ottengono al mattino risultati migliori. Riposarsi, crescere, imparare. Quanto sono ricche di impegni le nostre notti. Per gli antichi greci il sonno rappresentava semplicemente il contrario della veglia, dell'attività umana. Il dio del sonno, Ipnos, era infatti il fratello di Thanatos, il dio della morte. Entrambi rendevano l'uomo immobile, totalmente inattivo. Paragrafo 2. Sei un tipo notturno o mattiniero? Andare a letto presto, andare a letto tardi, alzarsi presto, alzarsi tardi, ma siamo veramente liberi di scegliere? Tutti noi possediamo nascosto nel cervello un orologio biologico che ci induce il sonno quando viene buio e che ci risveglia la mattina dopo che abbiamo dormito abbastanza. Alcuni certamente più sensibili ai cambiamenti di luce hanno un orologio che va avanti e tendono ad andare a dormire e ad alzarsi presto. Altri invece hanno un orologio che va indietro e li porta a posticipare il momento di andare a letto e quello della sveglia. Tale orologio è tarato geneticamente e quindi non rispettare i ritmi non è molto facile, significa andare contro natura. L'orologio biologico compie spontaneamente un giro in 23 o 25 ore, a seconda degli individui, ma si regola quotidianamente sulle 24 ore grazie all'alternanza giorno-notte percepita dai nostri occhi. Paragrafo 3. Sono d'estate. Dormire per resistere alla siccità? È l'astuta strategia adottata dallo scoiattolo del deserto. Quando arriva la stagione più calda, questo piccolo mammifero, al fresco della sua tana sotterranea, cade in un sonno profondo. Per economizzare acqua e energia, la temperatura del suo corpo si abbassa e il ritmo cardiaco e quello respiratorio rallentano sino a dimezzarsi. Vivrà così, al rallentatore, per tutta l'estate. Solo quando la temperatura esterna sarà tornata a valori più sopportabili, lo scoiattolo uscirà dalla sua tana. Qualcuno va in letargo per superare la stagione fredda, qualcuno per sopravvivere a quella troppo calda. Quanti dormiglioni! Lo scoiattolo del deserto condivide questa abitudine con altri animali, alcune specie di serpenti, tartarughe e rospi. Paragrafo 4. Dormire con un occhio solo. Come tutti gli animali, anche il delfino dorme, ma in un modo davvero strano. Nonostante viva nell'acqua, il delfino non è un pesce, ma un mammifero. Come tutti noi, necessita dell'ossigeno dell'aria e quindi riemerge per respirare ogni 3 minuti circa. Naturalmente, ad esempio, quando caccia, può rimanere in apnea, ma mai più di 15 minuti. Ma allora come fa a respirare quando dorme? Molto semplice. Il suo cervello dorme una metà per volta. In tal modo una metà del suo corpo rimane attiva e gli permette di muoversi e di riemergere per respirare. Quello che si dice dormire con un occhio solo. Gli uccelli migratori, ad esempio gli albatros o i rondoni, possono viaggiare giorni e giorni prima di raggiungere la loro meta. Per riposarsi in volo senza smettere di battere le ali e per non precipitare al suolo fanno quindi come i delfini. Dormono con un occhio solo. Tratto e adattato da Piccola Biblioteca di Scienza, diretta da Elena Ioli, perché? Bari, Edizioni Dedalo 2006. B1. Il titolo del primo paragrafo è una domanda. Perché dormiamo? L'autore introduce la risposta a questa domanda con altre domande. Per quale motivo? A. Per mostrare al lettore che ci sono domande a cui la scienza non sa rispondere. B. Per far capire al lettore che si tratta di un testo di carattere scientifico. C. Per invitare il lettore ad affrontare l'argomento ponendosi problemi. D. Per vedere che cosa il lettore conosce già sull'argomento. B2. È il nostro cervello che ci obbliga a farlo. Riga 1. Che cosa ci obbliga a fare il nostro cervello? B3. Il primo paragrafo alla domanda perché dormiamo risponde che il sonno serve a riposarsi e a eliminare lo stress, ma anche a soddisfare altre due esigenze. Trovale e scrivile. B4. Perché il primo paragrafo si conclude con la frase «Quanto sono ricche di impegni le nostre notti?» Riga 14. Perché prima si dice che A. Durante il sonno succedono molte cose nel corpo e nella mente. B. Durante il sonno ci agitiamo quando i sogni sono paurosi. C. Durante la notte continuiamo a pensare agli impegni della giornata. D. Durante la notte ci vengono più idee che durante il giorno. B5. Un bambino si pone delle domande sull'orologio biologico. Per ciascuna delle domande riportate sotto, indica se può trovare la risposta nel secondo paragrafo. Metti una crocetta per ogni riga. A. In quale parte del cervello si trova l'orologio biologico? Nel paragrafo si trova la risposta. Nel paragrafo non si trova la risposta. B. Quanto tempo impiega l'orologio biologico per compiere un giro completo? C. L'orologio biologico funziona per tutti allo stesso modo? D. L'orologio biologico degli animali è uguale a quello dell'uomo? E. L'orologio biologico si sviluppa, cresce e invecchia con l'uomo? B. 6. Tenendo conto di quello che hai letto nel secondo paragrafo, puoi dire che A. Tutti i ragazzi hanno bisogno di dormire lo stesso numero di ore. B. Tutti i ragazzi hanno bisogno di andare a dormire alla stessa ora. C. Alcuni ragazzi hanno bisogno di dormire in una stanza buia. D. Alcuni ragazzi hanno bisogno di andare a dormire prima di altri. B. 7. Il terzo paragrafo dice che il letargo serve allo scoiattolo del deserto per A. Sopravvivere al caldo torrido. B. Trovare riparo dalla luce abbagliante. C. Riprendere le forze esaurite nella ricerca di cibo. D. Nascondersi dai predatori del deserto. B. 8. Nel terzo paragrafo si dice che quando lo scoiattolo del deserto va in letargo, vive al rallentatore, riga 38. Trova nello stesso paragrafo le informazioni utili a spiegare questa espressione e scrivile. B. 9. Nel terzo paragrafo si dice che lo scoiattolo condivide questa abitudine con altri animali, riga 46. Questo fa capire che A. Lo scoiattolo ha bisogno di vivere insieme ad altri animali. B. Lo scoiattolo e altri animali imparano molte abitudini gli uni dagli altri. C. Lo scoiattolo trova un modo per comunicare ad altri animali che va in letargo. D. Lo scoiattolo e altri animali vanno in letargo nella stessa stagione. B. 10. Nel quarto paragrafo l'espressione rimanere in apnea, riga 54, significa A. Rimanere addormentato. B. Rimanere in stato di allerta. C. Rimanere senza respirare. D. Rimanere immobile. B. 11. Nel quarto paragrafo si dice che il cervello dei delfini dorme una metà per volta. Perché i delfini dormono così? A. Perché sono mammiferi che vivono nell'acqua. B. Perché hanno bisogno di muoversi in continuazione. C. Perché cacciano rimanendo in apnea. D. Perché hanno un cervello molto semplice. B. 12. Che ruolo hanno i grandi punti esclamativi a destra delle righe alla fine di ciascun paragrafo? A. Attirare l'attenzione su quelle informazioni. B. Avvertire che si tratta di informazioni per esperti. C. Indicare che quelle sono le informazioni più importanti. D. Far capire che non è necessario leggere quelle informazioni. B. 13. Rispetto al testo, le immagini servono A. A distrarre il lettore dal testo. B. A spiegare le informazioni che il testo fornisce. C. A illustrare qualcosa in relazione con quanto si dice nel testo. D. Ad aggiungere informazioni sul sonno che nel testo non sono presenti. B. 14. Immagina che i quattro paragrafi che hai letto siano le pagine di un fascicolo. Scrivi un titolo adatto per la copertina di questo fascicolo. Titolo. Parte seconda. Grammatica. C1. Inserisci negli spazi vuoti la punteggiatura adatta. Il bambino chiede al papà, spazio vuoto, aperte virgolette, è vero che le carote fanno bene alla vista? Spazio vuoto, chiuse virgolette. Il papà risponde, spazio vuoto, aperte virgolette, certo, spazio vuoto, hai mai visto un coniglio con gli occhiali, spazio vuoto, chiuse virgolette. Il bambino, spazio vuoto, molto divertito dalle parole del papà, spazio vuoto, scoppia a ridere, spazio vuoto. C2. Ognuno dei seguenti gruppi di aggettivi è formato da sinonimi. In quale gruppo c'è un intruso? A. Povero, misero, bisognoso, scoraggiato. B. Malvagio, crudele, perfido, cattivo. C. Tenue, fioco, flebile, debole. D. Cocciuto, caparbio, ostinato, testardo. C3. Indica la frase scritta in modo corretto. A. A malincuore ho interrotto l'esercizio di scienze. B. A malincuore ho interrotto l'esercizio di scienze. C. A malincuore ho interrotto l'esercizio di scienze. D. A malincuore ho interrotto l'esercizio di scienze. C4. Nel seguente periodo, quanti sono i verbi? Agnese dormiva ancora, quando il gatto balzò sul letto, le andò vicino e, leccandole la mano che aveva posato sul cuscino, la svegliò. A. 7. B. 5. C. 6. D. 4. C. 5. Indica se ciascuna delle seguenti parole è un verbo, è un nome, oppure può essere sia verbo che nome. Metti una crocetta per ogni riga. Parole. Verbo, nome, sia verbo che nome. A. Accaduto. B. Distribuzione. C. Fatto. D. Dicendo. E. Ricamo. F. Vinceremo. C6. Le seguenti parole sono in ordine alfabetico, ma due sono al posto sbagliato. Quali sono? Trascrivile sotto. Abaco, abito, albergo, arcobaleno, ascensore, albero, atomo, azione, azzurro, atlante. C7. In quale delle seguenti frasi, fragole, ha funzione di soggetto? A. Mi piace la marmellata di fragole. B. Nel bosco sono nate le fragole. C. Maria ha raccolto le fragole nel bosco. D. Abbiamo mangiato le fragole con la panna. C. 8. Indica il nome alterato in ognuna di queste serie di nomi. A. Caramella, gonnella, ciambella, bretella. B. Lampone, burrone, termosifone, scatolone. C. Tavolino, scontrino, postino, bagnino. D. Oggetto, affetto, cancelletto, dialetto. C9. Indica i tempi dei verbi nella frase che segue. La storia racconta che Pinocchio vide la fata turchina alla finestra. Lo guardava severa per tutte le bugie che aveva detto. A. Passato remoto, futuro semplice, imperfetto, presente. B. Presente, imperfetto, passato remoto, trapassato remoto. C. Presente, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo. D. Passato remoto, imperfetto, trapassato remoto, presente. C10. Completa la frase in modo appropriato utilizzando un pronome relativo. Ho incontrato Luca. Spazio vuoto. Sono andata al parco.